Il Signore ci aiuti a crescere figli con timore di Dio, con rispetto per il Signore, perché questa è la protezione di una famiglia. E sinceramente credo che il messaggio che segue è un po' la risposta a questi problemi che vediamo nel mondo, nelle famiglie. E il messaggio è intitolato Fate discepoli. Se noi cristiani ci diamo da fare e trasformiamo i giovani in discepoli,
Ha messo quella foto sulla radio. Fate
sì.
discepoli.
Allora non avremo tanti problemi di questo tipo, che i giovani guidano troppo veloce, che si ubriacano, che sono presi dal sesso libero, cioè avrebbero anche loro più timore di Dio, sarebbero più innamorati di Gesù e sarebbero più felici, più soddisfatti nella vita, non sempre cercando cose nella carne, ma nel cuore, nello spirito, nell'amore di Gesù. Ma visto che il mondo cristiano, i credenti nelle chiese non si danno da fare ad evangelizzare, vediamo che il male si propaga sempre di più nel mondo, vediamo più guerre, più egoismo, più male, più materialismo, più morti, più giovani confusi, persi. Pensavo l'altro giorno quando io avevo 20 anni, ero così confusa e persa, non sapevo per cosa vivo, ma le generazioni di oggi sono in una condizione molto peggiore, perché io non credevo nel sesso libero, non credevo nella droga, cioè alcuni valori li avevo, anche se non ero credente in Cristo, era un altro mondo. Mentre adesso vedi che i giovani sono così confusi e non è tanto colpa loro perché nessuno li evangelizza, nessuno gli mostra la via giusta da seguire. Allora noi che sappiamo la verità dobbiamo fare discepoli, dobbiamo dare la parola, dobbiamo evangelizzare. È l'unica risposta a questo mondo che muore senza Cristo.
Amen. Amen. Possiamo dare la colpa al diavolo, possiamo dare la colpa alle capre, ai politici, colpe, colpe, colpe. E la Chiesa cristiana cosa sta facendo?
Eh sì.
Gesù ha detto in Matteo 28, 19, qualche giorno che il Signore mi mette nel cuore questo messaggio, Gesù ha detto andate dunque a far cosa? Fate discepoli di tutti i popoli. Questo è il comandamento. Ma il falso cristianesimo di oggi questo non lo capisce. Cerchiamo di non essere tra quei falsi o addormentati, uno o l'altro. Il messaggio è questo, che i credenti cristiani vengono chiamati nei più svariati modi, cioè per lo più errati, cristiani praticanti, cristiani non praticanti, cristiani credenti, cristiani nominali, cristiani credenti della domenica mattina. Un credente che va in chiesa, un credente che non ci va, insomma, possiamo fare una lista di 50 diversi tipi di cristiani o di più. Gesù ha semplicemente detto: andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni. Quindi non solo andate e cantate il Vangelo, andate e sedetevi in panca e cantate. Non ha detto questo. Non serve a niente, questa è una presa in giro, è una cretinaggine questo. Il Vangelo è incredibile come tutti lo conoscono, i cristiani lo leggono, lo cantano, lo predicano e non lo capiscono. O peggio ancora, lo capiscono e non lo vogliono fare. Ogni credente vero dovrebbe essere un discepolo. Gesù ha detto andate e fate discepoli di tutte le nazioni. La domanda può sorgere, cos'è un discepolo? Beh, cos'è un discepolo? Il dizionario dice che è un allievo nel dizionario, è un seguace, un follower, un adepto, un gregario, un aderente, eccetera. Uno studente. Ma così come uno studente che va a scuola e studia, ma che non abbia un traguardo per il quale lui o lei vuole arrivare, non arriverà mai da nessuna parte questo studente, rimarrà nella confusione a livello dell'asilo. Gli studenti sanno, vogliono fare l'avvocato, l'ingegnere, però i cristiani studiano la Bibbia e non vogliono fare niente. E cosa studi la Bibbia? Cosa la canti tutta la vita? Speriamo che non siamo così. Purtroppo questo è spesso il livello spirituale di tanti di noi cristiani nel mondo. Finirà la scuola, la nostra scuola cristiana, ma senza sapere cosa vuoi fare nella vita. E allora, se non scopriamo cosa vogliamo fare per Gesù, abbiamo sprecato tutta una vita di studiare la Bibbia e
Vero, sì.
tutta una vita di preghiere sprecata. E questi sono gli appunti che ho preso degli appunti che voglio sviluppare un pochino con l'aiuto di Dio, c'ho anche delle scritture in Galati 3. Angelina, ho messo delle scritture lì, ce le hai? Vuoi
Sì.
andare alla prima, come diceva il fratello Paolo, cosa diceva Paolo?
Galati 3, verso 4.
Sì.
Avete sofferto tante cose invano, seppure proprio invano. Galati 3, verso 4.
Uno studente che va a scuola fino al liceo, fino all'università e non sa cosa vuole fare, cosa studi da fare? Cosa vuoi diventare? Una nullità. E gli studenti di solito sono un passo più avanti dei cristiani medi. Il cristiano medio non sa cosa vuole
È
fare.
vero.
Gli studenti del mondo sì. Vogliono fare gli avvocati, vogliono fare soldi, vogliono comprarsi una villa, cioè hanno giusto o sbagliato, hanno. Il cristiano invece, il cristiano nel mondo, addestrato dai predicatori falsi, troppi di loro sono falsi, non sanno cosa vogliono fare, tranne sedersi lì e battere le mani al super predicatore, al super guaritore, al super miracolista, al super prete, al super pastore. E questo è lo scopo. Dio ha creato una chiesa per elevare un pastore, elevare un predicatore. Un predicatore mondiale che fa guarigioni? No, no. È per elevare Cristo, per elevare Dio. E quindi il diavolo adesso ha messo le cose nel contrario e nel nostro subconscio il messaggio subliminale è che la Chiesa è lì per innalzare il pastore. Il pastore si guarda bene, ha terrore che uno profetizza più di lui, guarisce più di lui, predica meglio di lui. Terrore. Un domani prende il mio posto. Ma il posto non c'è altro portavia se stai nella volontà di Dio. Ma qual è il tuo posto? Rimanere lì incastrato in quell'edificio o andare in tutto il mondo e iniziare chiese dappertutto? Credo che questo è il triste stato della Chiesa mondiale. Guarda, c'è una società per sondaggi americane, sondaggi di opinione che si chiama Barna, e che è abbastanza cristiana come società. E un sondaggio di opinione, un poll, si dice, dice che negli ultimi 20 anni, attenzione, negli ultimi 20 anni in America, i credenti americani sono 40 milioni di meno. Cioè la Chiesa americana è crollata di 40 milioni. E
E perché?
sono diventati atei, agnostici, eccetera. 40 milioni.
Perché tanti perdono la fede?
E perché profezie dicono che sarebbe venuta l'apostasia, siamo nel mezzo dell'apostasia, ma in Italia, in Europa è peggio.
Cos'è
Quindi qui
successo?
si sbattezzano.
Cos'è successo negli ultimi 20 anni?
È successo che le chiese, il diavolo ha messo le chiese a dormire, in America, in Europa, dappertutto. Preghiamo che non siamo di queste. Ci sono delle eccezioni. Chi sono? I cattolici e protestanti. Ma quelli che vedi nelle strade predicare il Vangelo nel modo giusto. Senza tromboni come capre e caproni che gridano, maledicono tutto e tutti. Va bene, che fanno perdere la fede in Dio. C'è gente che va in giro in amore, dolcemente, evangelizza con amore, con calma, e lo vedi dai risultati se questi qui vengono da Dio. Se tu vieni da Dio, tua evangelizzazione deve produrre conversioni. Ma se è solamente un trombone di un fariseo che va in piazza a maledire tutti, questo non viene da Dio, viene dal diavolo.
What about all these revivals we keep on hearing about? News, a bunch of people keep on going to these revivals.
E cosa dice di questi risvegli che sentiamo che vengono dall'America?
Ma certamente fanno delle cose buone. C'è gente che veramente guarisce, viene miracolata, molti messaggi sono belli e giusti, però alla fine diventano religione perché muoiono come tutti gli altri risvegli. I veri risvegli si moltiplicano e va di risveglio in risveglio. Sono cristiani che vanno in giro con un fuoco, una fiaccola a incendiare i cuori, a incendiare i gruppi, a incendiare. Ma l'evangelizzazione è cosa che i predicatori non lo sanno perché studiano nei cimiteri teologici, i cimiteri teologici queste cose non le sanno. Cosa? Che la sola evangelizzazione che funziona non è quella che insegnano le religioni, ma quella che ha insegnato Gesù, andare nelle strade, andare dalla Samaritana, andare da Zaccheo, andare dalla donna adultera, andare dai discepoli, uno a uno, due a due, seguitemi, farò pescatore di uomini. Gesù andava nelle strade, e i discepoli anche, gli apostoli anche, i martiri anche per tre secoli, ma le capre travestite da predicatori nelle chiese con le bustarelle che spuntano dalle tasche, queste cose o non le sanno o peggio ancora non le vogliono sapere. Ecco perché. Perché la Chiesa è criminalmente colpevole di raggiungere le pecorelle. Va bene, questi predicatori così sono criminali, non sono predicatori. Criminali travestiti da predicatori. Allora, guarda, traducendo queste statistiche, 40 milioni che hanno perso la fede in America, significa, la traduzione è, che il cristianesimo mondiale, perché in Europa è peggio, eh? Il cristianesimo mondiale sta morendo. Per la maggiore è solo nominale e falso. Speriamo di non essere di questi. Pregare, fratelli, perché anche la nostra Chiesa dello Spirito non è che naviga in così buone acque. Anche da noi abbiamo il credente nominale scaldapanche. Saranno nel salotto a ascoltare Radio Blast, scaldare panche. Anche da noi. Quindi posso essere io, tu, chiunque può essere. Quindi analizzare bene il cuore. Cioè il soffrire, anche morire, anche spargere sangue per Gesù, normalmente sono diventati banali religiosità solo per le canzonette religiose. Ah. Canzonette la 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 la. Oh, che bella quella sorella cantante. Ho visto che bel rossetto che ha messo. Guarda che minigonna. Come bella. Guarda quel fratello lì con la chitarra. Mi ricorda Rolling Stones. Cioè una monnezza.
E purtroppo è vero.
E Dio benedica i fratelli cristiani che ascoltano i canti e piangono e lo sentono. Però i predicatori falsi non è che gli insegnano come evangelizzare. Il solo modo di insegnare non sono i sermoni, è l'esempio. Il predicatore è andare per strada e mostrargli. Fai come faccio io, non è armiamoci a partite, fai come faccio io. E allora io, il pastore, fermo una persona per strada, evangelizzo, questa persona si converte, riceve Cristo, mi invita a casa sua, vado a casa sua e inizio una chiesa a casa sua. Invece il pastore dice, no, stiamo scherzando. Le bustarelle della domenica mattina, il Vangelo di prosperità è più comodo. Allora, cosa risponde Dio a tutto questo? Io ho pregato, grazie, Signore, Gesù. Rispondi. Signore, non voglio solo parlare delle sconfitte dei cristiani, dammi una risposta, Signore. La risposta di Dio è che Gesù ci ha comandato il titolo di questo messaggio, qual è? Addestrare discepoli.
Amen. Fate discepoli. Sì.
Fate discepoli. Non predicate agli uccelli sugli alberi o ai pappagalli in chiesa che ripetono preghierine addormentate. Fate discepoli, non discepoli di fratello Giuseppe o del Papa o dei protestanti. Discepoli che seguono Cristo, Gesù, la Bibbia, il Vangelo, lo Spirito Santo, che portano frutti, e gli edifici religiosi all'inferno. Chiudete queste porte infernali che ingannano il cristianesimo facendo loro credere che sono nella volontà di Dio, sono sotto la grazia. No, sono sotto la disgrazia. Fuori di quegli edifici che non sono benedetti. Il fallimento di noi predicatori, di tanti di noi predicatori, è stato che per la maggiore non abbiamo addestrato le nuove generazioni di cristiani a prendere il nostro posto, quando e se sarebbe stato necessario. E così, quando il grande capo non c'è più, il grande fondatore, il grande profeta, il grande fratello Giuseppe non c'è più, tutta la Chiesa o movimento muore con lui. E se la Chiesa non muore, ecco che di solito, beh, questa non la nostra, si addormenta sull'otto per mille, su qualche vangelo di prosperità e se ne va in letargo come gli altri pacciamama. Vogliamo diventare così? Dio ci protegga.
No.
Grazie, Signore Gesù. Ma se il capo della Chiesa è Gesù Cristo, se il capo è lo Spirito Santo, e se la guida, spero che io assomiglio a questa, è una vera guida, veramente conduce le pecore al Signore allora quando giunge il tempo, che sempre giunge per tutti di tirare le cuoia. Quando il pastore non c'è più, ecco che la Chiesa continua come prima e più di prima. E meglio di prima, se il pastore ha fatto il suo dovere di addestrare discepoli come Gesù ha addestrato i suoi e come i suoi hanno addestrato altri. Secondo Timoteo 2:2, insegnare ad altri che insegnino ad altri che insegnino ad altri, non a scaldare panche, ma andare a vivere per Gesù, operare per Gesù, camminare per Gesù, parlare per Gesù e, se viene, se è volontà di Dio un giorno, morire per Gesù. Altro che panche del diavolo. Le panche sono una delle più grandi maledizioni che Satana ha mai mandato sulla Chiesa. Una maledizione comoda, basta che ti siedi e il diavolo è lì col violino a cantarti le canzonette cristiane. E questa è la grande differenza tra una Chiesa basata sulla sabbia e di qualche grande guaritore o facitore di miracoli. Vedi Matteo 7, 21, 23. Molti mi diranno, io ho fatto miracoli, io ho profetizzato nel tuo nome, nel tuo nome, nel tuo nome. Io dirò loro, non li conosco. Non vi conosco. Andate fuori dalle scatole, non vi conosco. Guarda, vai Matteo, c'è Matteo 7 lì?
Sì.
26, 27, gentilmente.
Matteo 7, 26. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Matteo 7, 26 e 27.
Attenzione, attenzione! Le case, le sinagoghe o chiese dei farisei erano sulla sabbia e la loro rovina è stata grande per 2000 anni, cacciati da Israele. Attenzione, la nostra sinagoga, la nostra chiesa, su cosa è basata? Perché la chiesa, solo la chiesa, è basata su Cristo. E questa chiesa può anche essere senza eclatanti miracoli del grande guaritore americano. Lui vola, lui cammina sull'acqua. Orribile. Una chiesa così è basata su un uomo che fa miracoli e non su Cristo. Matteo 7, 24, 25 dice: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa, la sua chiesa, la sua famiglia, la sua vita, il suo lavoro, il suo futuro sopra la roccia. Allora che è successo? È successo che la pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia, su Cristo, sulla parola, sulla fede vera, non sulla fede falsa. E non sulla parola mia o tua o di quel protestante, di quel cattolico, di qualunque religione, ma quella di Cristo. E benedetto chi capisce. Perché chi non capisce, perché non vuole. E chi vuole capire, capirà. Perché sto parlando di me e sto parlando di te. E questo che dico vale anche per le nostre famiglie cristiane. Se noi basiamo le nostre famiglie cristiane sulla parola, dureranno fino al cielo e per tutta l'eternità. E allora, però, se invece la basiamo su una persona o più persone, sarà lo sfacelo, divorzi, figli ribelli, incidenti di auto, genitori adulteri, bighelloni, genitori bighelloni, genitori oziosi, ubriaconi, genitori telealcolizzati che poi si lamentano perché i miei figli sono così sotto maledizione. Ti sei allontanato dal diavolo? No. Stai seguendo Gesù con tutto il cuore? Stai leggendo la parola e pregando coi figli, spiegando la Bibbia quando mangiate insieme? Ma state mangiando insieme? E no, perché papà deve vedere la televisione, deve bere il suo cognac, la mamma deve andare a sistemarsi le unghie davanti allo specchio. Certi genitori indegni. Se siete così, non vi lamentate che i figli vi trattano come immondizia, ma cerchiamo di essere genitori di Dio, che mettono il piede, si impuntano e dicono no, no, no. In questa casa si adora il Signore, si prega il Signore, si mangia insieme. E mentre mangiamo, qualcuno, un genitore, aprirà il Vangelo e lo legge. Questo è il prezzo da pagare per vivere qui. E dopo un po' dicono che ci vuole 21 giorni abituarsi alla droga. Ci vuole 21 giorni per diventare assuefatti. Ci vuole un po' di giorni per imparare a abituarsi alla parola di Dio. Paolo diceva, insegnate le giovani donne ad amare i mariti. E io dico anche viceversa. Cosa significa? Che l'amore si impara. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutte le tue forze. È un comandamento. Ma io non me la sento, non ci interessa niente. Non ho voglia, non interessa. Non viene facile, non ci interessa. Lo fai perché è comandato. E dopo? E vedrai che se non sei indiavolato, prima o poi ti piacerà adorare il Signore, seguirlo, amarlo e insegnare ai tuoi figli. Allora voglio dire agli amati fratelli, ascoltatemi. Fratelli, ascoltate, siamo nel tempo della fine. Viene la tribolazione per chi ci crede nella profezia. Molti diranno, fratello Giuseppe, questo ce l'ha già detto e ridetto. Siamo stanchi di ascoltarti. Certo, sì, lo so che l'ho già detto questo, ma continuerò a dirlo finché non cambiamo la nostra chiesa. Come quel predicatore che fu chiamato come nuovo pastore in una chiesa, ti ricordi, Angela, la storia? La
sì,
storia?
Sì.
E allora questo preparò un sermone, lo predicò e tutti piangevano. Oh, meraviglioso sermone. Arriva la domenica successiva, lo stesso sermone. Ancora i cuori furono toccati. Arriva la terza domenica, stesso sermone, nessuno piangeva più.
Uh-oh.
Se piangevano aveva parlato di un motivo diverso. Domenica dopo, lo stesso sermone. Alla fine i presbiteri, quelli con la barba lunga e bianca, andarono dall'uomo, dal nuovo pastore giovane, dice, sai, quando i presbiteri arrivano tossendo, scusi pastore, vogliamo mancargli di rispetto, ma lei non ha imparato nessun altro sermone alla scuola teologica. Non è ora di cambiarlo. Il pastore disse loro, cari presbiteri, quando comincerete a obbedire al messaggio lo cambierò.
Wow. Wow.
E allora, frate Giuseppe, non cambia il messaggio. È inutile che vi lamentate che l'avete già, che questo messaggio vi ha già stuzzicato le orecchie altre volte. Finché non vedo delle cose che mi aspetto ma che non vengono, parlerò fra pochi minuti di questo, cos'è che mi aspetto che non viene? Cos'è che non viene da tanti fratelli nostri, dalla nostra chiesa, non solo quelli di Laodicea, no, la nostra chiesa. E allora questo messaggio non cambierà. Qual è il messaggio? Fratelli, viene il tempo della fine, la tribolazione, l'anticristo. Ci stiamo preparando? La risposta è maggioranza dei nostri fratelli. No. Perché mistero. Oggi parleremo di quel mistero. Nella nostra chiesa vi è ancora chi non si è gettato a peso morto. Se ti sei mai gettato a peso morto, Angela, per esempio quando vai a nuotare,
sì,
ti tuffi a peso,
sì,
morto. Nelle braccia di Gesù, Angela, non è pure di affogare, non è pure che l'acqua non ti sorregge?
No.
E so che tu nuoti bene anche, sembri un pesce.
Bene,
quando...
no, però non ho paura.
Sembri un pesciotto quando nuoti.
Se impari poi non hai paura.
E questo, allora, se non ti sei ancora gettato a peso morto nelle braccia di Gesù, e allora vuol dire che se non l'abbiamo ancora fatto, ci stiamo ancora voltolando nel fango del mondo, siamo ancora nelle sue depressioni, bugie, disonestà, peccati. Se non ci siamo buttati a peso morto nella volontà di Dio, nell'obbedienza, nel fare quello che possiamo, Gesù non ci chiede il passo più lungo della gamba, ci chiede che se possiamo fare solo un millimetro al giorno, se lo aspetta, perché se non facciamo quel millimetro per Gesù, che è tutto quello che possiamo fare, lo faremo per il diavolo e passeremo sotto il suo controllo. Certo, abbiamo molte testimonianze di evangelizzazione nella nostra chiesa, e già Angela, tu lo sai, riceviamo email di fratelli ispirantissimi che evangelizzano, magari tranquillamente meglio di me, Dio li benedica, e ci insegnano molto, guarigioni, vittoria in Cristo.
Sì, è vero.
Però troppi di noi, ecco, sono ancora... senza nessuna motivazione, sono ancora paralizzati nello spirito. Non li sentiamo. Ecco, ci seguono, ma come se non esistessero. Credono al nemico che dice loro che non possono seguire Gesù, ricercare le pecorelle. Altri pensano solo a prepararsi un rifugio, mettere da parte 4 soldini. Altri solamente a leggere la Bibbia, ma senza condividerla coi perduti. E in questo... dico io, non vi lodo. Dice Paolo, 1 Corinzi 11, Angela, non vi lodo. Verso 17.
Nel darvi queste istruzioni, non vi lodo del fatto che vi radunate non per il meglio, ma per il peggio. 1 Corinzi 11, 17.
C'è il momento di non lodare la Chiesa. È inutile stare lì a stuzzicare sempre le orecchie con le piume. No, a volte la parola di Dio è una carta vetrata, un filo spinato, a causa delle nostre disobbedienze. Gloria a Dio. Ad altri invece, altri fratelli, ci mettono tutto il cuore, Dio li sta benedicendo, come anche li sentiamo mentre testimoniano che il diavolo è un bugiardo, la parola di Dio è vera, che Dio è solo... e solo lì aspettarci per benedirci, la sua acqua è là pronta a sorreggerci. Non appena iniziamo a nuotare, ci sorregge. Il suo vento è là pronto a gonfiare le nostre vele, ma solo se usciamo dal porticello. Non appena spegniamo la zombie TV e cominciamo a seguire Gesù, e allora Gesù è lì per aiutarci. E non saranno solo belle canzonette. Amen. Signore Gesù,
amen.
Aiutaci, Signore, avere il coraggio di lanciarci credendo che il vento di Dio ci sorregge come l'aquila che vola sopra la tempesta, ad essere come aquile e non come anatrocoli che non possono volare.
Sì, dobbiamo solo provare, vedremo che il Signore funziona.
Amen, amen. Cominciamo a lodare, fratelli, fino a che la nostra bocca non è più paralizzata dal predicare il Vangelo, i nostri piedi non più zoppi nello spirito, il cuore del nostro amore non più intasato e comincia a pompare il sangue e lo Spirito Santo del nostro amato Gesù, il nostro cuore spirituale. Sto parlando, qualcuno mi può spiegare perché vi sono fratelli che ci seguono per anni e che mai condividono di quello che Gesù sta facendo nelle loro vite? Mi spiegate? Possibile che solo con loro Gesù non fa miracoli, testimonianze di ammalati guariti, anime salvate, diavoli cacciati? Forse questi fratelli sono più brutti degli altri, io dico di no.
No, no, no.
Ma che forse però hanno creduto a qualche bugia di troppo del bugiardo. Ma ora, nel nome di Gesù, non più, ora crederemo, confideremo in Gesù, e chi è d'accordo con me dica amen.
Amen. Amen.
È buono dire qualche amen ogni tanto.
Ma anche io ero così, Giuseppe, all'inizio ero tra di quelli che aveva paura di evangelizzare perché non mi sentivo capace.
Paura della nostra ombra.
Sì, quando vi ho conosciuto e ho visto che la vostra chiamata ogni giorno eravate fuori a evangelizzare, io pensavo, io non so se posso farcela perché io sono timida, io non so cosa dire quando apro la bocca.
Ma noi non sappiamo se possiamo farcela, se non lo facciamo non ce la faremo ad essere discepoli. Per essere discepoli dobbiamo fare tutti i giorni come un atleta.
Sì, però non sapevo questo, non avevo la forza di farlo.
E te l'abbiamo spiegato.
Vedevo voi che eravate sempre fuori. E io mi vergognavo anche di fermare gente per strada, non l'ho fatto mai prima. E sai come? Andavo fuori a evangelizzare solo perché vedevo che è scritto nella Bibbia. Vedevo che Gesù lo richiede. E allora facevo per ubbidienza, ma non perché mi piaceva. Ma sai, mi ricordo sempre e per sempre mi ricorderò la prima persona che ha pregato con me per ricevere Gesù e la gioia che ho sentito dopo e che mi ha fatto innamorare dell'evangelizzazione.
Alleluia.
Quello
è il pagamento che riceviamo, le vite cambiate.
Quella persona mi ha cambiata. Quando io sono riuscita a pregare con una persona per ricevere Gesù e la persona con tutto il cuore sincera ha pregato e ho visto il cambiamento, era una giovane ragazza e si chiamava Angela. Quella mi ha toccato così profondamente che da quel giorno in poi ho voluto evangelizzare. Il desiderio è venuto. Come tu dici, devi imparare, insegnare a te stesso queste cose. Come hai detto, insegna alle giovani mogli ad amare i mariti, insegna ai mariti a amare le mogli. Una cosa che si impara, lo stesso l'evangelizzazione. Se non ti senti, non te la senti, se non hai il desiderio, se inizi a farlo per ubbidienza, per amore di Gesù, poi inizia a piacerti perché il Signore cambia i tuoi desideri. Il Signore viene e ti cambia a te, ti cambia il carattere, ti cambia la personalità, ti cambia tutto dentro. E inizia a amare quello che Lui dice, ti fa piacere ubbidire ai comandamenti, non solo per, ok, devo farlo, sono obbligata a evangelizzare, non è così più. Adesso è una gioia. Adesso cerchi le pecorelle, dove sono? Perché ami dare la salvezza, ami parlare di Gesù.
E così tutte le cose, quando vai a lavorare, fai il meccanico, l'imbianchino, il maniscalco, quello che vuoi, all'inizio non ti piace.
No, all'inizio non ti piace.
All'inizio c'è niente da fare, la sua fazione al modo vecchio della vita. Mi ricordo, siamo andati là, ha iniziato a militare e paracadutisti e c'era qualcuno che è arrivato lì accompagnato dal padre, insicuro. E il padre lo incoraggiava, dai, su. È così, o così, in ogni cosa è così. Bisogna, per questo Gesù ha detto che non abbandona ogni cosa che ha, non può essere il mio discepolo. All'inizio non ti piace, come il bambino che non gli piace la carne, non gli piace il formaggio, non gli piace l'insalata, gli piace solo il latte della mamma. E no, caro mio, bisogna svezzarti.
Sì,
l'aquila
sì.
Dal nido butta fuori gli aquilotti, li butta giù e cascano. E allora li vola, li riprende e li porta su e poi li butta giù di nuovo finché capiscono che devono darsi una mossa, una mossa di ali.
Sì.
Guarda, finora cosa abbiamo fatto? Abbiamo, in massima parte, abbiamo diciamo accentuato nella nostra Chiesa il messaggio che Gesù ci ha dato, prepararsi per la persecuzione che viene. E benedetti i fratelli che hanno ascoltato queste scritture. Perché quando arriverà saranno pronti nel posto giusto, avranno imparato a evangelizzare, avranno imparato a, quando si ammalano, a pregare e guarire e non dipendere dalla siringata, dalla farmacia. E abbiamo parlato della preparatevi alla persecuzione, quindi andate nel posto giusto, nella nazione giusta, città giusta, preparatevi la capanna dello zio Tom, va bene. Però taluni sono andati oltre, pensavano forse che salvare la pellaccia era la cosa principale. Errore! Orrore! La pellaccia non va salvata? Certo che va salvata, ma per uno scopo. Non scopo in se stesso, ma per poter operare di più nel raggiungere le pecore e avvertirle di quello che viene. Il Signore mi ha parlato, mi ha detto che lui sta cercando discepoli.
Grazie Gesù.
Amen. Discepoli e non scaldapanche. Nessuno si offenda. Anch'io lo sono stato scaldapanche. So che ne abbiamo nella nostra chiesa.
Anche io, sì.
Non vi offendete, lo sono stato anch'io. Va bene. Allora il sacrosanto rimprovero riguarda anche a me. Nessuno si offenda. Benedetto chi non si offende in me, dice il Signore. Allora ci aspettiamo di essere una chiesa che viene Gesù a battere le mani. Quanto siamo bravi! Oh Dio, che Dio fortunato che sei! Io faccio questo, faccio quest'altro. Forza Dio! Non sei fortunata di avere noi? Che fortuna che hai avuto di morire sul Calvario per noi! Oh, quelle frustate sulla tua schiena! E vedi, vedi che buona, sono arrivato io! Guarda, solamente chi di noi impara a diventare un vero discepolo potrà affrontare quello che viene e vincere il diavolo. Vincere l'anticristo, passare la tribolazione, sapere cosa fare quando molti dei presenti pastori, molti dei quali mercenari, parentesi, saranno spariti, andranno a qualche isola a contare i soldi che hanno turlupinato le pecore. E molte delle pecore saranno disperse senza pastore. E solamente attraverso il vero discepolo che Dio può parlare e guidare le pecore intorno. Le pecore disperse, pecore che non sanno cosa fare quando i mercenari saranno spariti. Giovanni 12, cos'è che ha detto Angela Gesù in Giovanni 12 al verso 26?
Se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io, sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Giovanni 12, 26.
Vogliamo essere onorati. Dobbiamo stare dove è Gesù. E dov'è Gesù oggi? È seduto su una panca cattolica a scaldarla.
No, no, no.
Ah no, volevo dire protestante.
No, 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 no.
Testimone di Geova.
No.
Mormone?
No, non è seduto da nessuna panca.
Niente, no. Dov'è Gesù adesso? Sta pregando la Madonna.
No, no.
Sta ripetendo il rosario.
Ma no.
La quaresima sta facendo.
Ma dove è scritto? No.
Giovanni 15, cos'è che dice? Gesù ha detto, se uno mi serve, mi segua. Là dove sono io, sarà anche mio servitore. Dov'è Gesù adesso? Gesù adesso sta soffrendo. Gesù è ancora in sofferenza, è ancora perseguitato nella persona... attraverso le persone che il diavolo perseguita, perché lui è lo Spirito Santo, lui è nei nostri cuori. Se siamo perseguitati, lo è perseguitato anche Gesù adesso, in questo momento. Giovanni 15, ce l'hai, 20.
Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Giovanni 15, 20.
Va bene? L'unico modo per evitare queste persecuzioni, eccetera, è di essere un cristiano falso o scaldapanche addormentato.
E fare niente.
E fare niente. E se sì. Questo che vogliamo, fratelli, risparmiamoci alla fatica di predicare, di sacrificarsi. È questo che vogliamo fare?
No, 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 no.
Se siamo servitori del Signore, appunto, discepoli, dovremo necessariamente essere perseguitati. È la legge di Dio, vive nel mondo del diavolo, sì. E perché non sei perseguitato? Ah, perché io mi sono adattato al diavolo. Ho scoperto come non farlo, non provocarlo.
Oh no.
Quando il diavolo dice siringata, io subito. Oh. Quando dice in Germania nazismo, subito.
Dio ci liberi.
Quando in Italia dice, sta parlando Conte, sta parlando la Meloni, seguiamo. È certo che non ti perseguitano. Probabilmente sarai uno dei persecutori facilmente. Sai, nel campo di concentramento gli ebrei avevano i capo. Erano gli ebrei traditori che aiutavano i nazisti a tenere in riga gli ebrei. Si chiamavano capo. Erano traditori, no? Se siamo servitori del Signore, cioè discepoli, saremo perseguitati. Va bene, quindi non ci dimentichiamo di questo. Però se non siamo perseguitati è perché non stiamo servendo il Signore, ma il mondo e noi stessi. Luca capitolo 6, 26, ce l'hai lì?
Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso con i falsi profeti. Luca 6, 26.
Quindi quando dicono bene di noi, guai. Guai. Se dicono bene della vostra chiesa, guai, è una falsa chiesa. O come minimo, minimo, una chiesa senza frutti. Ah, ma siamo pieni di miracoli, di guarigioni. Allora, in Matteo 7,21, Gesù ha ripudiato, ha scacciato proprio quelli che facevano miracoli. Il miracolo è secondario, primario, l'insegnamento al Vangelo, seguire il Vangelo, predicare il Vangelo e dare la salvezza. I miracoli e fumo negli occhi se non segue queste cose.
Come quel pastore che gli hai chiesto, eravamo in Romania, tu hai predicato nella sua chiesa e alla fine gli hai chiesto a questo pastore che era anziano.
Come è andato sotto la persecuzione
sotto il comunismo? Siete stati perseguitati, avete sofferto, come è andata la chiesa? E lui ha detto, ma no, solo le chiese attive erano perseguitate.
Come
e noi
dire,
siamo rimasti in un silenzio tombale.
Come dire, noi siamo morti e quindi a noi non ci hanno perseguitati.
È incredibile.
Il diavolo non perseguita i cadaveri. Se la nostra chiesa è cadaverica, il diavolo ci lascerà in pace. Questo è il segreto per non essere perseguitati dal diavolo. Basta che ti comporti come un cadavere e via. Nel mondo animale, molti animali fanno questo, fanno finta di essere morti e li lasciano in pace.
Sì.
A volte. Insomma, dobbiamo uscire da questo modo di pensare che il diavolo cerca di inculcarci, e cioè che se le cose vanno storte, perché Dio non ci sta benedicendo. Ed è la nostra carne che ci spinge a cercare di essere trattati meglio dal mondo, che è appunto il falso Vangelo di prosperità. Ma il vero discepolo è destinato ad avere problemi col mondo, sempre. Secondo Timoteo 3,12, del resto, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Signore, apriamo il nostro cuore, Signore. Riceviamo le Tue scritture, i Tuoi insegnamenti, la Tua guida, Signore. Fratelli, non cadiamo nella bugia che se il mondo anticristo ci dà problemi è perché Dio non ci sta benedicendo. Svegliamoci nello spirito. Comprendiamo che quando siamo perseguitati è la cosa migliore ci possa capitare, perché allora siamo veri discepoli. Come è scritto, 1 Corinzi 4, 11 a 14, abbiamo fame, sete, siamo nudi, schiaffeggiati, senza fissa dimora, ingiuriati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo, diffamati, esortiamo, siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti. Vi scrivo non per farvi vergognare, ma per ammonirvi come miei cari figli, gloria a Dio. 1 Corinzi 4, 11 a 14, alcuni stralci.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Fratelli, dobbiamo metterci in ginocchio, sapete, e chiedere al Signore di guidarci a come diventare veri discepoli. Gesù ha detto, fate discepoli tra tutti i popoli.
Amen.
Gloria a te, Signore.
Amen.
Amen.
Posso chiederti una domanda arrivata da parte di Giovanni? Ciao fratelli carissimi, innanzitutto grazie a tutti voi per avermi risposto e grazie per i complimenti fatti ad Emily. Emily è la bambina di Giovanni di un anno.
Dio la benedica.
Un anno, due anni? Un anno, sì. Sarò breve, la mia domanda è questa. È cosa buona e giusta mostrare a tutti, ma principalmente a chi magari uno ritiene, per così dire, capra? È cosa buona e giusta mostrare di essere vicini al Signore a queste persone? Considerando questi tempi di malvagità, che magari poi pensano che sei una persona buona e se ne approfittano. Ma se così non fosse, ovviamente andrebbe in conflitto con l'evangelizzare. Quindi, non perché uno rifiuta di evangelizzare o si vergogna di Gesù, ma perché è buono separarsi o nascondersi da chi appunto uno percepisce pericolo, percepisce con l'aiuto dello Spirito Santo. Oppure, fratello Giuseppe, bisogna andare sempre avanti senza nessuna paura per Gesù? Cioè mostrare a tutti, a chiunque, che si appartiene al Signore, che si è credente in Gesù, qualsiasi cosa la gente possa tramare in male. Grazie anticipate, fratello Giuseppe, grazie fratelli carissimi, Dio vi benedica ininterrottamente, vi voglio tanto bene nel nome di Gesù, amen. Allora, buona domanda, fratello Giuseppe. È cosa giusta di dire che tu sei cristiano anche alle persone che sai che sono capre, che poi ti possono creare dei problemi? O meglio evitare di mostrare la tua fede, di parlare di Gesù a quelle persone in modo che non ti perseguitano o non ti creano altri problemi? Cosa pensi?
It really depends if
John ha preso il microfono, sorry Giuseppe. Yes, John.
At least my opinion is that it really depends if they know where you live and things like that, because if they don't know where you live, whatever, it doesn't really matter.
Ah, dice John, dipende tanto, secondo la mia opinione, chi sono queste persone. Per esempio, se qualcuno sa dove tu vivi, forse è meglio essere prudente. Se non sanno dove vivi, puoi parlare di Gesù liberamente.
But if they're like your neighbors and things like that, they could go everywhere telling this person lives here, he has all these false doctrines.
Però, per esempio, se è un vicino di casa, potrebbe andare in giro a dire a tutti nella zona che tu sei un seguace di Cristo che hai dottrine false, perché così pensa lui.
That was just my opinion.
Questa è solo un'opinione.
È perfetto, ha ragione. E state attenti che evangelizzate, perché prendono, a volte evangelizza una persona sbagliata e gli dai il tuo indirizzo, come ha fatto una sorella. Poi uno voleva scoperto dove viveva e da pecorale è diventata indiavolata, la voleva uccidere. Non si dà mai l'indirizzo, non si evangelizza le persone vicine che sanno dove abiti, perché incapperai sempre in qualche caprone o lupo che ti dispiacerà molto che lui sa dove abiti. Troverà il modo di darti fastidio.
E se hai qualcuno che non sa dove vivi, per esempio al lavoro, una capra?
Beh, al lavoro è un'altra situazione delicata, perché lì non è che puoi dire ok, tu evangelizzi per le strade e allora evangelizzi qua, là, incappi in un lupo, un falso cristiano, uno che si rivela dopo che lui è indiavolato e lavori insieme e te lo devi portare, ti dà fastidio dove lavori, no? La stessa storia, lì devi usare molta, molta saggezza.
Ma al lavoro è bene evangelizzare più che poi, no? Ci sono tantissimi fratelli che evangelizzano al lavoro.
Ma sì, io ho sempre incoraggiato a evangelizzare al lavoro, però bisogna usare saggezza.
Sì, sì, sì.
Prima devi scoprire se il tipo...
Questo l'hai detto sempre, sì.
Prima devi scoprire se il tipo è favorevole, se è aperto alla tua amicizia, va bene, uno, e due, se è aperto al Vangelo. Il Vangelo devi dargli un contagocce. Su 100 parole una del Vangelo, cioè... per vedere come reagisce. Se non reagisce, se reagisce invece di belare, reagisce ululando come i lupi, allora devi cambiare discorso per il fatto che lavori e lavorate nello stesso posto. E allora dovrai rispettarlo, rispetto un po' di amicizia, però non di dare le perle ai porci. Però quando una persona è aperta, piange, è un disastro, mio, ho divorziato, sono ammalato, quello che è, e cuore spezzato, che cerca un pastore, ma si capisce che cerca un conforto, e allora puoi dare ancora un pochettino di più di Vangelo, e quindi finché lui riceva puoi dare, ma guardati dal darlo a persone che ancora non hanno mostrato i loro veri colori, il loro vero cuore, va bene? Poi quando sei in un posto neutrale, che non sanno dove abiti, eccetera, allora puoi evangelizzare normale. E quando trovi una capra, vai dalla prossima persona. Mm-hmm. Mi sono spiegato?
Sì, credo di sì. Quindi per le strade, quando fermi una persona per evangelizzarla, non è che sai sempre se è pecora o capra. Devi rischiare e evangelizzi anche le capre.
Beh, veramente, con un po' di preghiera e puoi chiedere al Signore che ti dia il dono del discernimento. Il Signore lo dà sempre a tutti gli evangelizzatori che lo chiedono.
Più o meno, sì. Più o meno lo vedi, però non è che sempre... You don't always guess right.
Lo so, sì, però puoi andartene.
Sì.
Io quando vado ad evangelizzare... la cosa principale che faccio è guardare le persone negli occhi.
Eh sì, anche io.
Capite? Sì. Gli occhi di solito non mentono, ti mostrano se nel cuore com'è.
Però
superficiale,
dici...
stolto, o ridere e scherzare in un modo stolto.
Eh sì, sì. Vedi lo spirito che hanno.
Capite? Io cerco le persone profonde quando evangelizzo. Gesù ha detto andate... dalle pecore perdute, non andate dai samaritani rappresentano le capre, insomma.
Però poi al lavoro, nella zona dove tu vivi, anche con i familiari, devi usare più saggezza per non crearti i nemici.
Esatto.
Nello stesso tempo tu insegni spesso che, per esempio con i familiari, certo che vogliamo evangelizzare tutti i parenti, è un desiderio che ognuno di noi ha, vederli tutti nel paradiso. Però tu insegni ad andare in un modo suave, cioè quando incontri un parente non attacchi, come ricevere la salvezza di Gesù.
No,
no, vai piano, cioè dici un semplice Dio ti benedica all'inizio.
La cosa principale è ascoltare.
Vedi come risponde.
Ascoltare cosa dice? Ascolta. C'è quello che parla di politica, quell'altro di sport, quell'altro di cretinate, quell'altro di questo, altri sparlano di altri e tu non ti metti a sparlare, te ne vai, se la persona sbagliata davanti.
Sì, sì.
Quindi, però se parla di sport, poi certo possiamo, capisci, la Bibbia, Proverbi dice non rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza, quindi vai via, se la capra. Però dopo, scrittura dopo, o prima, dice rispondi allo stolto secondo la sua stoltezza perché non gli abbia a somigliare. Poi dice non rispondere allo stolto perché non si creda savio. Quindi Ecclesiaste capitolo 3, c'è un tempo per parlare, il tempo per tacere, il tempo per evangelizzare, il tempo per tenere la bocca chiusa.
Sì.
Ci vuole chiedere, fratelli, se volete evangelizzare, e questa è una cosa che dovremmo tutti, chiedere al Signore il dono di discernimento. Ma anche se non c'è il dono soprannaturale, guarda, qualunque poliziotto non può fare il poliziotto se non impara a discernere. Okay. Qualunque poliziotto può insegnarti a discernere. Va bene, io avevo un amico in Inghilterra che ha studiato, aveva 3 diplomi universitari e viveva sotto gli alberi, sotto un ponte, con gli hippie nei parchi. Cioè era nauseato del mondo, insomma. Mm-hmm. E questo, conoscevo la psicologia degli uomini, è mio amico, perché io lavoravo in un pub a servire birra, eccetera. Era, 1972. E allora questo qua mi insegna, mi fa, guarda, lui sorrideva sempre. E io intanto gli ho detto, ma vedo che tu sorridi sempre. Evidentemente anche quando non aveva voglia. E dice sì, perché il sorriso è, per esempio ti ferma un poliziotto e ti dice dove abiti, e io per esempio abito al parco, abito sotto gli alberi, e allora io devo fare amicizia col poliziotto. Discorso che facciamo al bar mentre io vendevo birre, servivo al pub le birre. E mi fa, però vedi, se tu sorridi il poliziotto si rilassa. Se tu invece sei teso, teso, poliziotto diventa teso. E allora, ma anche se non sono poliziotti, lui sorrideva sempre. E dice, la gente che tu parli sorridendo si rilassa. È una cosa, non devi dirlo, è una cosa subliminale, capito? Quindi quando evangelizzi, cerca di essere rilassato. Questi cristiani che non hanno mai imparato a evangelizzare, che vanno col trombone a rompere le scatole a tutti nelle piazze, di solito accusare i cattolici che sono idolatri. Invece loro sono così perfetti, no? Sono sempre a gridare, a offendere, e la gente di dietro grida, ride dietro le loro spalle, come si ride ai pazzi. Solo un pazzo va nelle piazze a gridare, a predicare contro un'altra chiesa. Un pazzo. In questo modo ti fai solo nemici, no? A chi credi di convertire così. Ok, capito il punto?
Sì.
Ecco,
sì.
Quindi sorridere, essere amichevole. La Bibbia dice, nei Proverbi, to make friends you need to be friendly. Per fare amici devi essere amichevole. E Wurmbrand diceva, si prendono più mosche con lo miele che con l'aceto.
Sa, la settimana scorsa sono stata in un momento di preghiera disperata e non te l'ho detto, non ho avuto tempo, non lo so, non te l'ho detto ancora.
Perché sei sempre disperata, quindi...
No, ero in una situazione che una mia zia, che lo so che è credente in Dio, ma religiosa...
Settimana scorsa?
Sì, Una mia zia mi ha scritto dicendo: oh Angela, però devi anche pensare di tornare a casa, perché adesso tua mamma sta bene, però nella vecchiaia devi prenderti cura di lei, avrà bisogno di aiuto. E quando mi ha scritto questo, io ho preso un po' di tempo per pregare. Cosa faccio? Come gli rispondo? Lascio così tutto, così non la offendo? O I stand up for my faith?
O ti impunti sulla tua fede?
Però rischio di offenderla. E cosa faccio con questa zia? E ho pregato e ho sentito di dargli la mia testimonianza, registrare, fargli un piccolo audio, inviargli la mia storia, così poi lei potrà decidere cosa vuole fare con la mia storia. E ho registrato come ero nel mondo, perduta, confusa. Lei un po' sa anche dei problemi che abbiamo in famiglia. E le ho spiegato come Gesù mi ha chiamata, come ho incontrato voi, la mia vita è cambiata in modo miracoloso, come il Signore sta usando la missione per portare tanti a Lui, alla salvezza, vite cambiate, guarigioni. E dopo che le ho inviato questo audio, che è diventato di 20 minuti, lei mi ha risposto dicendo: basta, mi hai fatto piangere. Segui la tua chiamata e fai quello che tu sai nel tuo cuore che è giusto. Quindi ho accettato che io non andrò a casa per stare lì e fare niente, ma continuerò la mia chiamata. E ho inviato l'audio anche a mia mamma, così anche lei è preparata e lo sa che io non mi prenderò cura di anziani alla vecchiaia, ma continuerò la mia chiamata in Cristo. E mia mamma anche lei ha scritto: ho pianto, io conosco quello che tu hai scelto e lo accetto e ti benedico. Quindi anche lei è a posto. Ho dovuto pregare per un po' di tempo per capire cosa vuole Gesù che faccia. Do questa testimonianza, li offendo tutti.
Quindi che testimonianza hai data della tua conversione?
Della conversione e perché sono qui, perché seguo Gesù.
Perché sei qui.
Perché ho scelto questo. Entrambe, la zia e la mamma, hanno capito e adesso mi sostengono, mi benedicono. Quindi è stata una cosa che ho dovuto sentire dal Signore come agire. Però ha funzionato.
Allora, leggi Matteo 19:29, infatti Gesù ha parlato proprio di questo, perché vedi, ci sono per esempio le suore, ci sono anche delle suore, dei frati missionari che in Africa sono lì, magari prendono la lebbra, ma non vanno a casa a riposarsi.
Sì, sì.
E, perché è così, cioè ci sono quelli che hanno la chiamata, come Maria, Madre Teresa di Calcutta, che lei aveva un Vangelo sociale, aiutare le persone nelle cose fisiche, no? E ci sono i missionari invece come Gesù, Paolo, i discepoli, gli apostoli, che si interessano di Vangelo spirituale, cioè salvare le anime. E per quanto riguarda aiutare le persone in modo fisico, a livello sociale, Gesù ha detto: è meglio andare in cielo senza un occhio, senza una mano, che non all'inferno, tutto sano, eccetera. Quindi la nostra chiamata è di salvare anime, più importante che salvare corpi. Il Vangelo sociale non è il Vangelo di Gesù. Che i poveri, vabbè, gli handicappati, quello è un tipo Madre Teresa di Calcutta, è un lavoro sociale cristiano, Dio li benedica. Però c'è anche quello che vuole fare come Gesù, gli apostoli. E infatti per questi Gesù ha detto,
Matteo 19:29, e chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Matteo 19:29.
Ecco, quindi queste cose non è che tutti le possono capire. Non è una cosa, guarda, in Matteo 8:21 uno dei discepoli gli dice: Signore, permettimi di andare a casa a seppellire mio padre. Sì. E Gesù disse: seguimi, lascia che i morti seppelliscono i loro morti.
Ma è quello il punto. Se ognuno di noi qui va a casa per stare con i genitori, non c'è più missione, non c'è più evangelizzazione.
Sì, Gesù ha messo delle scritture che a volte quando le leggi certe persone, specialmente anziani, non le accettano.
Sì.
Però Gesù, per esempio, in Matteo 10:37-38, dice: chiama padre o madre più di me non è degno di me, chiama figlio o figlia più di me non è degno di me, e chi non prende la sua croce e non mi viene dietro non è degno di me. Giunge il momento che il figlio deve andare a militare, deve andare a combattere, uccidere, farsi uccidere, e i genitori devono arrangiarsi. Se credono in Dio, il Signore farà qualcosa.
Sì, sì, sì.
Va bene, se no li prende in cielo. E quello deve andare a fare la guerra e sparare e uccidere. Quindi questo è accettato nel mondo che vai a uccidere, quanto più nell'esercito di Dio che vai a salvare. E sono cose che non è che tutti possono capirle, queste qui. Non è... Infatti, secondo Corinzi 5,16. Quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Gloria al Signore.
Sì, poi Gesù ha detto: chi sono miei fratelli, mia madre, quelli che fanno la volontà di Dio? Ci sono tante scritture che possiamo citare. Importante è di assicurarmi io nel mio cuore che veramente sto facendo questo per Gesù, per evangelizzare, per portare anime a Lui. Se lo faccio per questo motivo, sì.
L'unica eccezione che non ti prendi cura dei genitori è se stai dando il Vangelo della salvezza eterna. E allora quello è Gesù. E allora poi... quello più importante dei genitori. È l'unica eccezione.
Sì.
Altrimenti...
è il tuo dovere.
Altrimenti, se non stai andando in giro a dare la salvezza a tempo pieno, vivendo per fede, senza salario, senza stipendio, come da anni noi facciamo, per grazia di Dio, adesso i fratelli ci stanno aiutando e Dio li benedica. Prima era dura perché dovevo lasciare la mia famiglia per 3 mesi, 6 mesi, e tu lo sai,
lo so,
per andare a raccogliere soldi.
Sì, sì, sì.
E perché erano finiti i soldi. E lasciavo Deborah a casa in Romania, dove eravamo, con un pochettino di soldi, e prendersi cura dei bambini.
Sì.
E io dovevo andare in giro, predicare e passare il cappello, predicare e passare il cappello.
Mm-hmm.
Eravamo in questo campeggio, dopo 6 mesi di passare il cappello, non avevamo niente. Che gli porta mia moglie? Perché il Vangelo non puoi venderlo. Evangelizzato una famiglia e ci hanno regalato i 10.000 euro. Banca, così.
Sì.
Io ho detto, grazie Gesù, abbiamo un gruzzo da portare in Europa dall'est. Ti ricordi?
Sì, sì.
Caspita.
Solo che non succede spesso.
E non succede spesso, però è successo.
L'altra volta eravamo, tutta l'estate abbiamo raccolto offerte, alla fine dell'estate volevamo tornare in Romania, si è rotto il pulmino e tutti i soldi sono andati per riparare sul pulmino. Siamo rimasti con niente.
Sì, si è sfasciato il motore praticamente.
Sì.
Capito? Però il Signore ci ha abbandonati?
No.
Abbiamo ricominciato da capo.
Siamo qui.
Si evangelizzava tutte le parti, strada, negozi, qua e là. E davamo volantini del Vangelo, poi diciamo, se vuoi fare la missione Dio ti benedica, molti dicevano di no e qualcuno di sì, e allora diciamo, si passava il cappello,
sì.
Come dice Paolo, 1 Corinzi 9,
amen.
Dice abbiamo seminato cose spirituali e tanto semietiamo cose materiali. Insomma, questa è la vita del missionario,
sì.
Qui nessuno riceve una pensione, nessuno riceve un salario, niente.
Amen.
Capito? Adesso i fratelli ci aiutano con le decime, ma la maggioranza degli anni della mia vita, 50 anni di missionario, niente, per fede.
Amen.
Va bene, anzi la decima la pagavo io e la stiamo ancora pagando naturalmente, perché se paghi la decima Dio ti benedice, Dio benedice le tue finanze, non ti mancherà mai nulla perché sei fedele. Andiamo avanti nel nome di Gesù, sono contento che il Signore ti ha dato un'ispirazione, ispirazione a...
Oh, Signore.
A parlare a questi parenti.
Amen.
Perché è logico che loro non possono capire questo.
Ma hanno capito, vedi.
Gli fa leggere queste scritture che adesso io ho registrato e Gesù dice che è così.
Sì, sì.
Però hanno capito?
Ci sono anche eccezioni, sì. Questi due hanno capito, poi le mie sorelle non capiscono. Ci sono quelli che non vogliono.
Sì, alcuni parenti di Gloria non hanno capito.
Ma neanche miei alcuni.
Alcuni parenti di Gloria neanche per il fischio. Dice no, no, no. Fate vedere le scritture, dice no, questa scrittura non le accetto.
Sì, sì, sì. Ma Matteo 19:29. No, ma questo non lo capisco.
Cioè, sì,
sono credenti.
E non l'hanno voluta accettare. Ecco cosa dobbiamo fare. Ma allora non ci sarebbero più missionari.
Sì.
Se il soldato non può abbandonare la famiglia, non ci sarebbe più eserciti. Nel mondo sarebbe buono, nel regno di Dio no, perché ci servono soldati missionari.
Amen.
Gloria a Dio, andiamo avanti.
Amen, sì.
Dobbiamo dire agli amati fratelli che siamo alla fine. Quindi adesso decidiamo cosa vogliamo fare, fratelli. Amati fratelli e sorelle, se vogliamo andare avanti col solito tran tran o se vogliamo assicurarci di diventare discepoli. Non ci rimane molto tempo, il tempo stringe, per imparare a come essere discepoli. Come quando è stata l'esplosione delle lockdown, che non si poteva uscire di casa. Beato chi era preparato, per esempio noi eravamo preparati, altri fratelli, anche loro, acqua in casa, cibo, lunga conservazione. E quando era il lockdown noi non ce ne siamo neanche accorti, eravamo pronti al marchio della bestia e non ce ne siamo neanche accorti. Eravamo pronti alla casa in campagna, casolare, casetta in campagna. E noi, il diavolo, non ci ha dato nessun fastidio con i lockdown. In città, anche qui vicino, caro mio, si tiravano i capelli. Quindi, fratelli, preparatevi che viene dei lockdown molto peggiori, anche prima del marchio della bestia. I 40 milioni di credenti, credo che ora si dichiarano atei in America, in Europa è anche peggio, che siano un terribile segno che gran parte dell'esercito di Dio è criminalmente in ribellione, rifiutandosi di prepararsi. Più innamorato del mondo che di Dio, la tromba suona, ma la truppa non vuole marciare. Piangeva Geremia, Geremia 9:1-2, oh, fosse la mia testa piena d'acqua, i miei occhi una fonte di lacrime, io piangerei giorno e notte per gli uccisi della figlia del mio popolo, o se avessi nel deserto un rifugio da viandanti, io abbandonerei il mio popolo e me ne andrei lontano da costoro, perché sono tutti adulteri, una adunata di traditori.
Amen.
Geremia diceva, piangerei gli uccisi. Uccisi come? Nel nostro caso. Come lo applichiamo a noi questo? Significa che questi uccisi sono quelli che muoiono, nel nostro caso, quelli che muoiono senza Gesù, che entrano nell'eternità senza salvezza. E questo perché troppi della presente Israele cristiana del mondo, troppi non stanno raggiungendoli con la salvezza di Gesù. Per usare le parole di Geremia, sono tutti adulteri, una adunata di traditori. Geremia piangeva, Geremia. E noi, stiamo noi piangendo per i perduti, che noi non stiamo raggiungendo, quel perduto che non raggiungiamo, potremmo, ma non lo facciamo, quel perduto potremmo essere noi. La nostra preparazione per il tempo della fine, salvare la pellaccia, non è niente, meno di niente, se non ci prepariamo ad essere discepoli. Nostra preparazione di cibo, acqua, vestiario, pronto soccorso, pronti a casa nostra, ci manca solo il bunker. Non è niente se non ci prepariamo ad essere discepoli, ad evangelizzare ovunque. In quella prigione che magari l'Anticristo un giorno metterà qualcuno di noi, stiamo evangelizzando quelli nella prigione che non credono. Allora saranno aperti, apertissimi ad ascoltare. E Gesù, la risposta di Gesù è andate. Andate, dunque, fate discepoli di tutti i popoli. E allora, se non siamo discepoli e discepoli veri ed evangelizzatori, e che razza di credenti siamo? Della Pacciamama? Della TV? Della panca calda della domenica? Della panca calda di Radio Blast? Che tipo di discepoli siamo? Guarda, ti voglio portare all'anno 1249, Angelo.
Ah sì?
Sì.
1249
avanti Cristo.
E cosa facciamo lì?
Allora, Dio sta parlando a Gedeone. Cos'è che gli dice?
Avanti Cristo.
Sì, avanti Cristo, sì.
Ok.
Cos'è che gli dice Dio a Gedeone in Giudici 7? Dovreste averlo lì negli appunti.
Sì, c'è.
Allora, dal 2 al 10, per favore, il Signore disse a Gedeone.
Giudici 7:2. Il Signore disse a Gedeone, la gente che è con te è troppo numerosa. Fai dunque proclamare questo in maniera che il popolo loda, chiunque ha paura e trema, se ne torni.
Il popolo lo oda, lo ascolti e lo senta.
Chiunque ha paura e trema, se ne torni indietro e si allontani dal monte di Galaad. E tornarono indietro 22.000 uomini del popolo, e ne rimasero 10.000.
Allora, 22.000 vanno via che hanno paura, che tremano a paura. Chiunque ha paura e trema, se ne torna indietro. 22.000 scappano. Va bene, di 32.000 a 22.000 scappano. E ne rimangono 10.000. Verso 4.
Il Signore disse a Gedeone: la gente è ancora troppo numerosa. Falla scendere all'acqua dove io li sceglierò per te. Quello del quale ti dirò questo vada con te, andrà con te. E quello del quale ti dirò questo non vada con te, non andrà.
E quindi il numero fu di quanto?
Verso 6, il numero fu di 300 uomini.
Quindi 300 uomini rimasero su 32.000. Allora?
Allora il Signore disse a Gedeone: mediante questi 300 uomini io vi libererò e metterò i Madianiti nelle tue mani. Tutto il resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua. I 300 presero i viveri del popolo e le sue trombe, e Gedeone, rimandati tutti gli altri uomini di Israele, ciascuno alla sua tenda, trattenne questi con sé. Giudici 7, 2 a 10.
Questi 300 di Gedeone mi ricordano i 300 spartani che bloccarono i medo-persiani, i persiani alle Termopili. E allora noi cosa vogliamo essere? Tra i selezionati 300 che Dio ha usato per vincere?
Sì.
O tra i 31.700 che Dio scartò, rimandò a casa, più o meno buoni a nulla? Chi di noi vuole essere dei 300? Sì che Dio ci possa usare. Se vogliamo essere tra questi, dobbiamo prepararci adesso, ora, subito, di corsa.
Amen.
C'è stato un saggio che ha detto: posticipare è scritto solo sul dizionario degli stolti. Guarda, c'è qui ho trovato qualche citazione. La prima foto l'hai messa sulla radio?
Sì.
La prima foto di una giovane donna che corre scalza, senza voltarsi. Una donna che non è come la moglie di Lot, una che non vuole posticipare quello che deve fare, lo fa subito. Vedete la simpatica foto sulla radio.
Amen.
Ecco, la citazione dice, leggi la citazione, Angelina.
Tutto ciò da cui scappiamo ha potere su di noi. Tutto ciò che attraversiamo lo conquistiamo.
Alleluia.
Bello.
Quindi se attraversiamo un problema e non moriamo e non rinneghiamo, allora abbiamo conquistato.
Amen.
Guarda, ce n'è uno che pensiero del giorno l'ha chiamato questo qua. Cos'è che dice? Il mio consiglio?
Il mio consiglio è non fare mai domani ciò che puoi fare oggi. La procrastinazione è il ladro del tempo.
Ti ruba il tempo. Chi è che l'ha scritto?
Charles Dickens.
Charles Dickens. Va bene, poi c'è un altro di un signore, come si chiama? Fabio.
Fabio Rotondo.
Fabio dice non seguire.
Non seguire la massa. Non camminare come camminano le altre persone. Non posticipare come fanno le altre persone. Non parlare come fanno gli altri. Devi essere più in gamba della massa per raggiungere quello che vuoi nella vita.
Alleluia, alleluia.
Amen.
Guarda, tornando al punto, personalmente direi questo: Dio mi ha dato un messaggio di addestramento per discepoli per questo tempo della fine. Ed è in audio, dura 5 mesi questo messaggio. È un corso profetico, lo stiamo inviando gratis a chiunque lo richiede. Affrettarsi mentre l'internet è ancora aperto ai figli di Dio, e questo non sarà per molto. Possiamo anche annunciare, vorrei anche annunciare, che abbiamo preparato una versione, proprio ultimamente, di recente, tratta dallo stesso corso, ed è un condensato di circa 20 giorni. Questo siamo in grado di inviarvelo in una sola mail, tutte 20 giorni, mentre quello di 5 mesi lo mandiamo settimanalmente. Quindi scriveteci alla nostra mail e ve lo manderemo. Gloria al Signore.
Grazie, Gesù.
Comunque questo corso profetico voglio dire ai fratelli nuovi, sto parlando dei fratelli nuovi principalmente. Questo corso profetico è assolutamente e strettamente basato sulle scritture, è unico al mondo, frutto di 50 anni della mia vita di piccolo missionario del Vangelo di strada. Cioè un buon a nulla praticamente, questo sono io. Ho cercato di imparare da tanti uomini di Dio e che alla fine, dopo tante avversità e anche qualche sventura e sciagura, ho deciso di dipendere solo da Dio, dalla sua grazia, parola e dalla sua misericordia. Il corso profetico gratuito, tra l'altro, insegna, sto parlando di quello di 20 giorni.
Sì, che poi quello di 20 giorni è un condensato di quello di 5 mesi. È la stessa cosa, gli stessi insegnamenti, abbiamo preso i più importanti per fare un riassunto.
Un riassunto di 20 giorni.
Sì.
Ci vuole 20 giorni a farlo,
sì.
Che c'è un adio ogni giorno. Praticamente i punti principali sono come diventare discepolo del Signore e per grazia di Dio, come fare parte della sposa di Cristo.
Poi come assicurarsi della propria eterna salvezza e ricevere il battesimo dello Spirito Santo.
Prepararsi per il tempo della fine, come imparare ad evangelizzare.
E conoscere i segni che Gesù ci ha dato per sapere quando è il suo ritorno. E poi anche insegnamenti su come avere un matrimonio cristiano felice, come far crescere i bambini.
Che fare quando persone a noi vicine ci ostacolano nel nostro cammino per Cristo. E poi le scritture sicure, incontrovertibili, che non si può discutere, sono tutte scritture, su quando è il rapimento della Chiesa. Primo Tessalonicesi 4.
E poi contiene anche tutta la cronologia del tempo della fine, e anche insegnamenti su come imparare a udire la voce di Dio.
E poi come imparare a ricevere guarigioni miracolose, Marco 16, 16 a 18. Come avere autorità sul diavolo, Luca 10, 19.
E tanto altro.
E tanto altro, sì. Questa è una versione condensata di 20 giorni.
Mm-hmm.
Il corso completo è contenuto invece nella versione integrale. Va bene? Questo vi insegna, per insegnare tutte queste cose, vi insegno come evangelizzare nelle strade, come evangelizzare la famiglia. Ripeto, tutti i nostri materiali sono assolutamente gratis e anzi diffidiamo chi li vende. Ci hanno chiesto come ci riusciamo a farlo. È facile, facilissimo, può farlo chiunque. Basta farsi indietro e guardare, ammirare lo Spirito Santo, operare e lodarlo. Va bene, tutto quello che facciamo, fa tutto il Signore. È reso possibile grazie all'amore non finto di fratelli che lo sono nei fatti e che aiutano la nostra missione di loro cuore, volontariamente, in decime offerte. Il mistero è risolto. Tutto coordinato dallo Spirito Santo. Quindi grazie a questi fratelli che fino ad oggi siamo stati in grado di non vendere niente.
Amen.
Non appesantire i fratelli con l'asfissiante pubblicità che tanto opprime la parola di Dio. E neanche di monetizzare i circa 4.000 messaggi video che abbiamo in internet. E che volendo potrebbero essere circa 4.000 libri. Quindi inutile dire che quest'opera non poteva essere opera di nessun superuomo, che qui non ce ne sono. Si tratta invece dello Spirito Santo in azione. Amen.
Amen, amen.
Gloria a Dio. E allora, grazie per averci seguito in questo messaggio, fratelli. Dio vi benedica, amati e generosi fratelli, che rendete possibile la nostra opera.
Amen.
Grande è il vostro premio nei cieli. Angelina, due scritture per questi fratelli che ci aiutano.
Sì.
Ebrei 6, verso 10.
Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome, con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Ebrei 6, 10.
Gloria a Dio per i vostri servizi, fratelli. Il Signore ve ne renderà merito quando siete a casa sua, ma anche qui subito però.
Amen.
Sentiamo testimonianze di benedizione. Matteo 10, Angelina, 40 a 41.
Chi riceve voi riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta, e chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto. Matteo 10, 40 e 41.
Gloria a Dio.
Amen.
Alleluia. Grazie Angela per il tuo aiuto.
Oh, niente.
E questo è il messaggio che Gesù mi ha dato per oggi, questa settimana.
Sì, c'è un altro messaggio che segue adesso che credo è molto, molto importante per tutti noi, perché sì, impariamo come evangelizzare, però abbiamo anche problemi di carattere che dobbiamo superare. Io ce ne ho. E adesso, dopo un canto, faremo un collegamento Skype con un fratello che vuole sapere, ma come faccio a superare i problemi di rabbia?
Se non riesco a controllare.
Sì, gli è successo qualcosa e si è spaventato, perché mi sono arrabbiato tanto. Ma questo è successo anche a me, quando mi sono arrabbiato troppo, ho detto troppo e poi mi sono pentita.
Anche a me.
E poi c'è un altro fratellino giovane che ha scritto che ha perso una gara per la quale si è preparato tanto, e perché lo ha perso poi ha avuto una lite con suo padre. Però ha detto è stato brutto questa lite. Poi ha chiesto perdono, tutto bene adesso. Però anche lui chiede cosa faccio, perché mi arrabbio? E non lo so voi fratelli, se c'è qualcuno di voi che non si arrabbia, che non fa questo sbaglio, scriveteci come fate.
Sì, ecco, così impariamo anche noi.
E se anche voi vi arrabbiate, rimanete in ascolto perché impariamo insieme.
Perfetto.
Facciamo un collegamento Skype dopo un canto intitolato Andate dunque e fate discepoli, Alan Scott.
Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate diventare i miei discepoli, gli uomini e tutte le nazioni. Battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età. Presente. Andate dunque, andate e fate diventare i miei discepoli, gli uomini, le donne di ogni nazione, sotto il sole. Andate, andate, andate dunque, ed io sarò sempre con voi fino alla fine dell'età. Presente.
Andate, 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 andate dunque. E io sarò sempre con voi fino alla fine dell'età. Ci sente. E io sarò sempre con voi.